Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: avremo una notizia, un approfondimento, diciamo così, positivo, quantomeno virtuoso, non perché non abbiamo coperto quelle che sono dotazioni per la sanità previste nella legge finanziaria che va in Parlamento, di 1.300 milioni in più, che secondo le critiche dei medici, degli infermieri che vanno in sciopero il 20 novembre serviranno al massimo a coprire i rinnovi contrattuali di 1.300 milioni, poi lasciamo stare i 5 miliardi per 2026, li vedremo. Però dicevo, la spesa sanitaria ora è confermata al 6,4% del PIL e quindi resta ai livelli analoghi del 2016-2019, perché l'aumento nominale viene assorbito dall'inflazione, lo dico perché ne abbiamo parlato molte volte, ecco perché guardiamo sempre al rapporto tra la spesa e il PIL, perché il PIL è al netto dell'inflazione. Comunque, al di là dei soldi definiti insufficienti dagli stessi operatori sanitari, la parte virtuosa oggi è che l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, AGENAS, che svolge una funzione di supporto tecnico operativo alle politiche del governo dei servizi sanitari, insomma, ha stilato un rapporto, poi elaborato anche dal collega del Sole 24 Ore Marzio Bartoloni, in cui si va a vedere la pagella degli ospedali privati e pubblici per quello che riguarda l'andamento delle cure dei propri pazienti e le performance su questo. AGENAS ha scandagliato l'attività di quasi 1.400 ospedali pubblici e privati. Le ospedalizzazioni l'anno scorso sono tornate a essere quasi 8 milioni, 312 mila in più rispetto al 2022, quindi con un valore quasi in linea con quello del pre-pandemia, però i ricoveri sono un 8% in meno. Dicevo, ci sono stati tutti un insieme di indicatori che poi analizzeremo. Il 70% delle strutture e il 90% dei ricoveri nelle aree cliniche considerate. E insomma, ai primi posti troviamo il Careggi di Firenze, l'ospedale Careggi di Firenze, l'Humanitas di Rozzano e l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche. È importante perché proprio in un periodo in cui stiamo raccontando le difficoltà enormi della sanità tra aggressioni criminali di parenti o pazienti ai medici, difficoltà a reperire nei bandi medici specializzanti che vogliono lavorare nel pronto soccorso, difficoltà dovute al numero chiuso, fuga dei medici all'estero, degli infermieri all'estero, pensionamenti, insomma tutta la difficoltà che sappiamo, e le 30.000 assunzioni che non riusciranno a essere fatte perché non ci sono i soldi in manovra. Beh, ogni tanto è anche importante ricordare che nonostante tutte queste difficoltà le situazioni di eccellenza ci sono, e lo dico non per contrapporre pubblico a privato, ma per non dare nemmeno l'idea che il privato sia meglio del pubblico. Nella classifica di AGENAS c'è sicuramente l'Humanitas di Rozzano, ma l'ospedale Careggi di Firenze e l'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, e questo è importante perché sappiamo che esiste un turismo sanitario molto forte che vale centinaia di milioni di euro l'anno prettamente da Calabria, Campania e Puglia e Sicilia verso Lombardia, Veneto, in parte Emilia, in parte Piemonte, con un guadagno, perché poi la regione da cui parte, diciamo, il paziente deve andare a versare un contributo, quindi un guadagno per le regioni virtuose del nord e una perdita economica per le regioni non virtuose del sud. Però è importante che vi sia anche una struttura ospedaliera nelle Marche, perché le Marche non sono sicuramente il sud ma sono centro Italia, quindi era anche, diciamo, nella geografia del turismo, del turismo sanitario, è importante che sia al terzo posto. Gli ospedali sono tutti sopra la soglia standard sull'infarto, sono in tutto le 35 le strutture ad alto volume, poi arriveremo nei dettagli. E questa invece ci sono molte strutture sotto la soglia accettabile per la frattura del collo, frattura collo del femore, per la frattura del femore e altre nelle aree dei tumori. Ci sono poi strutture, la situazione critica del tumore maligno del pancreas, ma insomma, ripeto, al di là delle singole specializzazioni ospedaliere, lo stesso ministro Schillaci dice: migliorano le cure, persiste una disomogeneità nord-sud. Non litigo con i medici, ho detto casomai ragioniamo sulla flat tax, se gli incrementi in busta paga per gli straordinari e quant'altro sono ritenuti dai sindacati dei medici assolutamente inaccettabili e non soddisfacenti. Questo per quello che riguarda un approfondimento. L'altro invece è meno virtuoso, anche qui non è che ci sia una notizia eclatante, cercheremo di capire se è in peggioramento o in miglioramento. E lo dico prima che qualcuno inizi a scrivermi: ma lei, gli evasori. No, guardate, non è questo. Vedo già dei messaggi: lo scandalo dei laboratori del supermarket. Che devo fare? Anticipare la classifica nella Calabria? Quella roba lì è stato arrestato il proprietario del supermarket, non è semplicemente una roba da classifica. Comunque vi arriverò. Dicevo. Il dato oggi illustrato alla Camera in un evento organizzato con la Confederazione dei Dirigenti, quindi con Stefano Cuzzilla, da itinerari previdenziali e l'osservatorio di itinerari previdenziali, quindi Alberto Brambilla, che sarà nostro ospite, va a vedere intanto come va il gettito fiscale, come è andato nel 2023 come è andata anche la distribuzione di chi paga i contributi. Allora, il gettito è cresciuto dai 6,3% in un anno, quindi un po' meno del PIL nominale, che nel 22 ha fatto un più 7,7. Si è modificato un po' anche la forma tradizionale schiacciata della piramide dei redditi, è un po' salito sia il numero dei contribuenti con redditi complessivi compresi tra 20 e 29 mila euro, sia quello dei redditi con 29 mila euro in su. Sono diminuite un po' le dichiarazioni che indicano redditi fino a 20.000 euro, però questo leggero piramide non così, diciamo, pendente, un po' più schiacciata, non cambia la fotografia della piramide complessiva, perché il 45% degli italiani non ha redditi o non li dichiara. Il 5% di chi dichiara redditi paga da solo il 42% dei 190 miliardi dell'IRPEF e non ha avuto nessuna forma di sconto fiscale, perché sono i contribuenti che dichiarano un reddito superiore a 55 mila euro e adesso, se superano la soglia dei 75 mila, avranno un ulteriore aumento della pressione fiscale, perché ci sarà un tetto più basso per le detrazioni. Allora, anche qui non è, ma è inutile girarci attorno, ci sono solo 15,26% dei contribuenti che dichiarano redditi superiori a 35 mila euro e pagano da soli il 64% di tutta l'IRPEF. Cioè, in Italia, questo è un paese in cui il 15% dei contribuenti, solo il 15% dichiara più di 35 mila euro. E poi abbiamo dei dati, e quindi di questo 15% chi dichiara più di 55.000 euro sono il 5% e che pagano il 42%. Quindi sostanzialmente il 15% paga il 64% e di questi il 5% paga il 42%. È chiaro che non sta in piedi sta roba e si chiama evasione fiscale. Perché non possiamo immaginare che in tutto il paese solo avremo un paese, diciamo, in cui il consumo di elettronica, di abbonamenti per le TV in streaming, per i canali in streaming, di automobili, di tutto. Cioè, se avessimo un paese in cui sostanzialmente 85% dei contribuenti o non ha reddito o ce l'ha sotto i 35.000 euro, perché 45 su 100 non hanno proprio reddito, non dichiarano. Il resto ce l'ha sotto i 35.000 euro, vorrebbe dire che avremo un paese in cui, diciamo, i consumi che vediamo non starebbero in piedi, dai. E questo prima che qualcuno l'inflazione erosi i redditi, vergognati. Ho capito, ma abbia pazienza, l'inflazione avrà anche erosi i redditi, quindi questo spiega perché alcuni hanno avuto anche un aumento un po' del reddito, per qualche aumento c'è stato. Ma cosa c'entra? Perché non ho capito perché devo vergognarmi. Io sono un lavoratore dipendente, avrò tanti difetti, ci mancherebbe, però guardi che ho tutta la trattenuta in busta paga. Quindi non ho capito di cosa devo vergognarmi. Ho detto semplicemente che quando poi si va a dire flat tax, quant'altro, sì, andiamo a vedere quello che è la distribuzione nel paese. Uno quasi su due, 45 su 100, non hanno redditi e sostanzialmente 85 su 100, inclusi quelli che non hanno redditi, li hanno sotto i 15.000. E poi abbiamo 15 su 100 che li hanno sopra i 35.000 e 5 su 100 che li hanno sopra i 55.000. Okay? Considerando che un reddito, diciamo, dove paghi le tasse sui 55.000 euro ha più o meno un prelievo, adesso vado in maniera spannometrica, del 35-40%, vorrebbe dire che tu hai il 95% della popolazione che o non ha reddito o ce l'ha sostanzialmente con un salario che è meno di 2.000 euro netti al mese, l'85% della popolazione. Metà non ha reddito, non si capisce come viva, alcuni è ovvio che non hanno reddito all'interno del nucleo familiare e va bene, ma insomma, dai. E soprattutto che l'85% viva entro i 35.000 euro, bah. Il 45% non dichiara nulla, sì, sono d'accordo, è quello che stavamo ricordando. Ma io che guadagno 43.000 euro lordo l'anno mi devo considerare semipovero? Allora guardi, lei con queste statistiche, con 43.000 euro l'anno lordi, è tra il 5% ricco degli italiani, o meglio è quasi vicino al 5% ricco, perché è sopra i 55.000 euro. Ok, la popolazione in povertà assoluta in aumento, vuoi contestare anche quello? No, non voglio contestare anche quello, ne abbiamo parlato, abbiamo detto che in realtà se lei va a vedere la mappa della povertà con i colori in Europa scopre che l'Italia non solo ha metà paese, cioè Campania, Puglia, Sicilia, Calabria o blu scuro e anche Sardegna o blu, cioè dove c'è un tasso di povertà superiore a quasi il doppio della media europea, che è 21, lì si va sopra il 35, ma scopre che invece tutto il resto dell'Italia, cioè da Roma in su, è giallo o verde chiaro. Cosa voglio dire? È con un indice di povertà nettamente inferiore alla media europea ed è il più virtuoso, il centro-nord, c'è una mappa molto bella su questo, è inferiore il centro-nord a tutto il resto d'Europa, tranne la Baviera tedesca e alcune parti del nord Europa. Cosa voglio dire? Che hai un paese che da Roma in su è quello dove c'è minore incidenza di povertà, meno della Francia, meno della Spagna, meno della Germania anche, come colori, e poi hai un paese che da Roma in giù è invece quello che è più blu o più blu scuro, anche della Spagna, fatta eccezione per l'Estremadura, anche della Francia, fatta eccezione per il sud della Francia e sicuramente più del Portogallo. Quindi possiamo dire che l'Italia è molto più divisa tra povertà e non povertà rispetto ad altri paesi che hanno una colorazione in questa tabella molto più omogenea rispetto a quella italiana. Detto questo, di questo parleremo e poi chiuderemo con il Made in Italy, perché sono arrivate 7 proposte presentate alla Camera Nazionale della Moda Italiana in vista della legge finanziaria. Il settore è in grossa difficoltà, ci sono proposte che riguardano non solo chi fa moda nel senso che mette il suo marchio, ma anche sulla cosiddetta supply chain, cioè su tutta la filiera della moda. Ne parleremo con il Presidente della Camera Nazionale della Moda. Sappiamo che cosa sta succedendo, che il fatturato della moda è in contrazione già dal secondo semestre 2023, adesso ha fatto nei primo trimestre meno 7,4, ha fatto meno 6% anche nei primi 6 mesi del 2024 rispetto a prima. C'era stato un forte rally post-Covid, per carità, perché siamo tutti tornati a uscire, però le esportazioni vanno ancora bene, più 5,1%, Il saldo commerciale complessivo è positivo per 15 miliardi ed è in crescita, però prevedono una crescita zero nel secondo semestre che contribuirebbe a mantenere la contrazione tra il meno 3 e il meno 4%. C'è tra l'altro un tema che riguarda anche il consumo interno. Il sistema moda italiano ha registrato complessivamente un giro d'affari di 100 miliardi di euro e stiamo parlando di 53.000 aziende nel complesso, e l'export è appunto pari a 65 miliardi di euro. La moda italiana è a rischio collasso, questo è l'allarme lanciato dal Sistema Moda Italia e Confindustria Accessori Moda. Avremo anche l'intervento, magari lo facciamo sentire prima questo, dell'Anfia, perché l'Anfia lamenta il taglio di 4,6 miliardi, l'Anfia sono i produttori dell'automotive, 4,6 miliardi del fondo automotive per essere diretti negli investimenti in difesa, e dicono attenzione, in questo modo viene penalizzata tutta la riconversione, che poi avvenga al 2035, spero di no. Ma è innegabile che l'industria dell'auto una riconversione la debba fare, non solo per l'elettrico. C'era un'ipotesi, ne parleremo magari domani, di riconvertire verso altre industrie, per esempio l'industria aerospaziale, per una specie di contiguità settoriale, o l'industria della difesa. Però che tu debba mettere dei soldi per fare la riconversione è ovvio. Così, lascia perplessi il fatto che vengano tagliati proprio i fondi per la riconversione del settore automotive. Mi scrive un ascoltatore da un lanificio biellese: la situazione è grigia, cassa integrazione diffusa. Dunque, vedo altri che mi dicono: sì, tutti i dati sull'IRPEF non hanno nessun senso. Se vai a vedere il mercato immobiliare, come fanno a comprare un paese dove l'85% dei contribuenti o non dichiara o dichiara meno di 35.000 euro, come fa a comprare una casa? Sono d'accordo. Fra i dipendenti, intanto i giovani, può essere che i dipendenti, sì, ho capito, va bene i dipendenti, che ripeto, non perché sono più virtuosi, ma perché hanno trattenuto in busta paga, hanno quello che dichiarano e quello che prendono. Però non giriamoci troppo attorno. Qui c'è un'evasione molto alta in chi può evadere. Fine. Cioè, a meno che non vogliamo consegnarci a questo racconto di un paese che è sostanzialmente più vicino a paesi in via di sviluppo come dichiarazione dei redditi che è un paese occidentale, che è la settima manifattura, il settimo paese o sesto paese, la seconda manifattura, e dai su. Dopodiché con queste cifre, caro, mi dice un ascoltatore, dici solo non ho capito perché dico solo cavolate, ti pagano gli evasori che rappresenti. Non ho capito perché mi dovrebbero pagare gli evasori non ho capito perché li rappresento. E qui c'è un tema di lotta all'evasione, inutile fare girarci tanto attorno. Su, e la lotta all'evasione si fa con chi può evadere, non perché vi sia una differenza deontologica, etica, ma perché chi ha la trattenuta in busta paga non può evadere, chi non ha la trattenuta e fa la dichiarazione può evadere. Adesso vedremo come andrà il concordato fiscale per le persone, diciamo, per le partite IVA. Non ce l'ho con tutte le partite IVA, ma insomma, dai. Ma cosa stai dicendo? Va bene, vedo che oggi la giornata è iniziata bene. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Partiremo dalla classifica degli ospedali e poi dalla dichiarazione dei redditi per chiudere con il sistema moda e anche Anfia. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, pagina di Focus Economia sul sito Radio 24, diretta su Facebook, YouTube e il canale 246 del Digitale Terrestre. Allora, a proposito di automotive, l'automotive oggi protagonista delle borse. Dico borse perché partono i cali da Ford Motor, che ha diffuso i conti sugli utili, e insomma c'è molta delusione. il titolo è andato a perdere l'8,20%. Questa è una settimana di trimestrali importanti, quindi le big tech, le sette maggiori società quotate a Wall Street, quindi Alphabet, Microsoft, Meta, Platforms, Amazon e Apple, che pubblicheranno i conti tra oggi e giovedì. Per quello che riguarda l'80% delle società batte le stime del mercato, questo lo pubblicava oggi sul Sole 24 Ore, si riferiva chiaramente a Wall Street. Le borse attendono Alphabet, non ho visto se sia ancora arrivata, non mi sembrava ancora arrivata la trimestrale di Alphabet. E poi c'è il PIL americano che dovrebbe essere diffuso mercoledì, quindi una giornata insomma di appuntamenti. Da noi Stellantis perde il 2,40 ed è diciamo il riflesso più forte, anche perché Iveco invece guadagna lo 0,90%. Questo perché ci sono voci che potrebbe entrare nella partita Leonardo Rheinmetall, quindi l'accordo per la joint venture molto importante, dove potrebbe entrare Iveco Defense, o Defense per essere più inglesi, perché la nuova joint venture dovrà creare appunto il nuovo il nuovo Lynx, cioè la nuova Lince, il nuovo autoblindo per il trasporto di truppe, adesso lo dico male ma per farmi capire, e Iveco Defense potrebbe entrare con la parte come subfornitore di scafi di entrambi i veicoli, del motore dei Lince, come si chiamano adesso, e poi potrebbe esserci anche altri ingressi. Comunque il titolo si muove su questo. Estima Cretronics bene, più 1,70, come Tenaris più 1,5, Intesa più 1, Biper più 0,90, Unicredit più 0,70%. Fronte opposto, oltre a Stellantis, ERG meno 2,20, Pirelli meno 1,5, Nexi meno 1,30, come Italgas meno 1,20, anche Amplifon meno 1,1, Era, Saipem, A2A, Snam e Prismian. Andiamo sugli altri mercati. Il petrolio è fermo a livelli bassi, per fortuna, $67,5 il WTI, $71,5 il Brent. Iniziano i cali anche alla pompa: benzina self service ieri 1,765 euro, gasolio 1,642 euro, gas oggi ad Amsterdam 43 euro, un anno fa era 56, elettricità il PUN 126 euro, un anno fa era 121 euro. Restiamo in tema di energia, perché da un lato a Piombino, nell'ex centrale Enel, sono state abbattute le due torri da 197 metri, cambiando per sempre, spero, lo skyline del Golfo di Follonica. Erano alte 197 metri ciascuna, era l'impianto del 1977 in cui entrò in funzione la centrale Enel, dismessa poi nel 2015. Rientra questo nell'ambito di un intervento di smantellamento e bonifica del sito industriale per riconvertirlo a struttura turistico ricettiva. Del resto, diciamo, c'è anche il Golfo di Follonica e poi c'è Baratti e via così. Il governatore della Toscana Gianni dice: il governo dirà dove va il rigassificatore dopo Piombino. Perché ha risposto Gianni? Ha risposto a Bucci, il neo presidente della Liguria, questa mattina era ospite 24 mattino con Simone Spezia, e ha detto: beh, il rigassificatore, sapete che c'è l'ipotesi che venga spostato a Vado Ligure, può restare a Piombino, e te credo, lui è il governatore della Liguria. Comunque sentiamo Bucci.
Io ho fatto un discorso assolutamente tecnico. Le due dorsali del gas sono una sul Tirreno e una sull'Adriatico. Un rigassificatore deve essere vicino alla dorsale, altrimenti bisogna costruire un tubo apposta, una pipeline. Se mettiamo il rigassificatore a Vado, c'è da spendere 450 milioni per la pipeline. Penso che sia una spesa inutile. Se il rigassificatore sta a Piombino, è a Piombino e può stare a Piombino. Non vedo nessun problema. E anzi, non capisco perché dobbiamo spostarlo. No, io non dico mai no a nessuno. Ci mettiamo attorno a un tavolo e vediamo qual è la soluzione migliore. in genere si trova sempre una soluzione intelligente quando si parla in maniera corretta.
Veniamo alle altre notizie di carattere internazionale, no, veniamo alle notizie dopo, dopo il meteo e la pubblicità. 349-238-6666 per sms e whatsapp.
Focus Economia. So you're a tough guy, like you really rough guy, just can't get enough guy, just always so puff guy, I'm the bad guy.
minuti, allora di nuovo in diretta, voglio concludere le notizie in breve. Sui fronte automotive sono scattati e entreranno in vigore a partire dal 31 ottobre i dazi sulle auto cinesi, dazi aggiuntivi fino al 35,3% sull'importazione di auto elettriche cinesi in risposta ai maxi sussidi elargiti da Pechino. Sarà pubblicata domani la decisione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. L'automotive, secondo McKinsey, rischia di bruciare 410 miliardi nello scenario peggiore, uno studio di McKinsey sul settore auto. La chiave non sarà solamente legata a risolvere le singole sfide tecnologiche, ma anche a ringiovanire l'industria automotive europea con nuovi talenti e competenze che consentano di creare e far crescere dei disruptor europei. Ma che è il disruptor? Un dinosauro estinto, disruptor europei, quando parlano così. Ma che vuol dire? Vuol dire che abbiamo dei giovani per avere idee nuove? E grazie, dilla così, disruptor europei. Va bene, va bene mica tanto, perché Audi ha annunciato che chiuderà la sua fabbrica di auto elettriche a Bruxelles. Aveva già annunciato l'intenzione di tagliare 2500 posti di lavoro, minacciando di chiudere i battenti in Belgio, e adesso la fabbrica che produce il SUV Kuwait e-tron a febbraio 2025 verrà chiusa. Questo dopo che ieri siamo occupati di Volkswagen, che ha annunciato la chiusura di 3 stabilimenti in Germania, 10.000 dipendenti, più di 10.000 dipendenti. Il sindacato IG Metall ha avviato una prima ondata di scioperi di avvertimento, li chiamano così, con azioni di protesta nel turno di notte. E poi c'è il tema italiano, quindi non voglio far cadere il tema dell'Anfia e lo trattiamo subito. Perché? Perché l'Anfia denuncia, già ne ce ne avevamo occupati ieri, insomma, che sono stati tagliati risorse per 4,6 miliardi dal fondo automotive da destinare al fondo difesa. E dice l'Anfia, l'ho detto il anche il presidente di Federauto Massimo Artusi, questo è un elemento che è penalizzante per l'intero comparto. Tagli lineari di diversi miliardi e le misure a sostegno sul rinnovo del parco delle auto, dei veicoli commerciali, senza includere misure alternative. Il fondo dell'automotive per l'automotive passa da 5,8 a 1,2 miliardi per i prossimi 6 anni. Ed è un fondo che non serve solo agli incentivi, lo dico, ma serve anche aiutare le imprese, perché abbiamo spesso ragionato, bisogna usare i soldi pubblici per facilitare me come consumatore a comprare un'auto, con il rischio che, con la certezza che io possa usare questi soldi pubblici per comprare auto magari cinesi. È sempre successo, non è una novità, quando dai un incentivo valeva anche per i bonus all'edilizia, mica andavi a controllare da dove arrivasse il pannello, il serramento, quant'altro. Lavori sul lato della domanda, dei consumi. Qui però c'è un tema anche di tenere in piedi l'industria e aiutarla alla transizione, quindi bisognerebbe anche lavorare, a mio avviso, sul lato dell'offerta, perché lavorare sulla domanda va bene, però attento che se poi non hai più i dipendenti, non hai più gli operai, non hai più gli impiegati, non hai più il lavoro lì, c'è poco da lavorare sul lato della domanda se io sono disoccupato. Quindi attenzione, se serve per far respirare un settore, come poteva essere per un anno il super bonus, è un conto. Se invece va a falsare un settore o non aiuta chi produce, il problema ti rientra dalla finestra. Sentiamo al microfono il nostro Alessandro Rone, il presidente di Anfia, appunto, che riunisce tutte le imprese della componentistica, Roberto Vavassori.
soprattutto in questi ultimi mesi stanno mettendo mano a provvedimenti che hanno per oggetto il sostegno concreto e urgente alla filiera dell'automotive, perché non ci si aspettava una crisi di mercato, quindi di domanda, come quella che stiamo affrontando in questi ultimi trimestri e che purtroppo temiamo non cambierà di segno nei primi mesi del 2025. Pensiamo alla Germania che nel bilancio dell'anno prossimo ha stanziato 18 miliardi a favore del settore automotive proprio per la transizione in un solo anno.
Ecco, invece per quanto riguarda l'Italia, voi ieri avete denunciato un taglio nel disegno di legge di bilancio del fondo automotive. Complessivamente dal 2025 al 2030 i fondi scendono da 5,6 miliardi di euro a soli 1,2 miliardi, un taglio dell'80%.
Misura non anticipata, misura a gravissimo danno della filiera, in un momento nel quale la filiera dell'automotive sta compiendo davvero i salti mortali per rimanere vitale in una situazione europea di mercato in estrema contrazione e con le difficoltà ulteriori del mercato italiano che ben conosciamo, perché stiamo producendo pochissimi veicoli rispetto a quelli che stavamo negoziando al tavolo dell'automotive. Quindi una mossa assolutamente in controtendenza.
Presidente, nella crisi europea dell'auto che responsabilità hanno i regolamenti europei sul Green Deal e che ne pensa dell'ipotesi di una loro revisione?
Le metterei al terzo posto come responsabilità dopo la crisi ciclica del mercato, della domanda e la crisi di sovracapacità. Certamente sullo sfondo abbiamo anche i regolamenti europei che creano incertezza e che secondo noi richiedono una revisione anticipata del percorso necessario della transizione da qui al 2035. Nel frattempo ovviamente abbiamo la crescita del gigante asiatico, del gigante cinese, che non solo limita l'export dei prodotti europei in Cina, perché i veicoli cinesi oggi vengono scelti più e più volte rispetto a quelli europei dai clienti cinesi, ma i veicoli cinesi diventati competitivi oggi sono anche presenti su molti mercati tradizionali di esportazioni dei veicoli europei.
Allora, questo per tenere aggiornati sul settore auto. Voglio chiudere con due notizie in breve. La prima, della visita di Giorgia Meloni in Libia, hanno già raccontato i nostri GR24. Segnalo che vi sarà una nuova fase nelle relazioni commerciali con la Libia. È stato fatto notare dalla Presidente del Consiglio che i flussi commerciali bilaterali sono triplicati da 2,6 a 9,1 miliardi di euro. Che al gruppo di costruzioni Todini è stata affidata la realizzazione di due lotti dell'autostrada costiera in Libia e che ITA Airways tornerà a collegare Italia-Libia dal gennaio del 2025 con un volo, da quello che ho capito, presumibilmente da Roma. Sulla manovra, oltre alla preoccupazione molto forte di Anfia per questi tagli, c'è la preoccupazione degli enti per il trasporto locale. Secondo la FILT CGL c'è un taglio di 1,5 miliardi. E giovedì sciopero del comparto scuola e università, lo ha annunciato l'FLC CGL. I sindacati incontreranno il governo il 5 novembre, non più il 4 novembre. Le audizioni in aula sulla manovra partiranno da lunedì 4, il 7, giovedì 7 vi sarà l'audizione il 14 del ministro Giorgetti. E un'ultima nota prima di andare sulla classifica degli ospedali italiani, delle strutture sanitarie italiane, e riguarda la giornata mondiale del risparmio. Allora, il 31 è il clou, però è già uscita la ricerca Acri Ipsos. Quasi la metà delle famiglie ci riesce, ma la quota cala, la quota di chi riesce a risparmiare, anche se lo fa con meno ansie e preoccupazioni che nel passato. Però cresce dal 32 al 34% la percentuale di famiglie che dichiara di avere consumato tutto il reddito. E poi c'è una differenza tra giovani e non giovani, perché i giovani risparmiano per viaggi e svaghi e non per l'accumulo di beni materiali. anche perché se bene materiale deve essere la casa, con questi prezzi è meglio che da farti un viaggio. E poi c'è un atteggiamento un po' diverso. È chiaro che sei giovane, non stiamo dando un futuro, perché il futuro non sappiamo noi qual è, e stiamo vivendo un eterno presente. Io lo dico spesso, è inutile colpevolizzare i giovani se a fronte di adulti o di senior che gli dicono boh, il futuro è incerto, viviamo in un eterno presente, uno dice vabbè, allora mi godo il presente, perché la mia generazione quando aveva 20 anni aveva il futuro di una volta, 10, 15, 20 anni. Chi è che adesso scommette? Ma non c'è un piano industriale che viene fatto a più di 2 anni, ma nessuno può immaginare dove andremo nel 2027. Poi c'è qualcuno che ancora li scrive, vabbè, perché li deve scrivere. E quindi è inutile essere troppo i giovani non pensano a accumulare, perché tanto non c'è futuro, in questo momento c'è un'incertezza totale, e allora magari si godono i risparmi per altre cose, viaggi e svaghi, senza troppi giudizi morali. Comunque sentiamo ospite oggi di Deborah Rosciani, Mauro Meazza, Due di Denari, l'amministratore legato e presidente di Ipsos, Nando Pagnoncelli.
Continuiamo a risparmiare, perché il risparmio è una componente davvero molto importante nella vita dei cittadini. Userei dire che è quasi un elemento culturale degli italiani. Italiani è un popolo di formiche, non di cicale. E anche quest'anno la ricerca evidenzia, come dire, una elevata propensione al risparmio. Un 46% dichiara di essere riuscito a risparmiare negli ultimi 12 mesi. E questo è un dato significativo, ancorché in leggera contrazione rispetto, diciamo, all'edizione dello scorso anno. Il risparmio è tranquillità per il 38% degli italiani e tutela per il 17% degli italiani. È chiaro che però in tutti questi anni è cambiato molto il concetto di risparmio, e gli italiani ne sono consapevoli, perché per esempio se una volta il risparmio per le generazioni precedenti era considerato un accantonare in vista di un investimento importante, la casa, l'acquisto di beni durevoli e così via, oggi il risparmio è anche, come dire, un elemento, come dicevo, più di tranquillità in una situazione di grande incertezza.
Allora, adesso andiamo, sì, ripeto, c'è un aumento anche di chi consuma tutto e una quota al 46% di chi riesce a risparmiare in leggero calo. Dunque, vedo molti messaggi sulla dichiarazione dei redditi, poi ci arriviamo. Intanto ringrazio per averci raggiunto in collegamento il direttore generale di EA Genas, Domenico Mantoan. Buonasera, direttore.
Buonasera.
Traffico, e poi vediamo cosa emerge dalla vostra classifica sulla qualità, le pagelle degli ospedali italiani, ma soprattutto come l'avete condotta. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Us. 17:50 minuti. Dunque, direttore generale di Agenas Domenico Mantoan, la notizia è chiara: il Careggio di Firenze, l'Humanitas di Rozzano e l'azienda ospedaliera Università delle Marche sono le strutture ospedaliere che complessivamente hanno raggiunto il punteggio più alto. Avete scandagliato l'attività di 1400 ospedali pubblici e privati. Tra l'altro le ospedalizzazioni sono state 300.000 in più su 22, e in linea con i livelli pre-pandemia. Mancano ancora un 8% di ricoveri per tornare ai livelli del 2019, spero che non vi siano. La cosa importante che sbalza agli occhi è che ci sono molte strutture pubbliche, quindi non è che il privato sempre comunque abbia dati migliori. E faccio notare che oltre alle Marche, che mi interessa molto, guardavo la parte che riguarda la tempestività di accesso, calcolata entro 90 minuti all'intervento di angioplastica coronarica nei pazienti con infarto. Il 60% ha superato il livello massimo di 90, cioè è positivo, è stato entro quei 90 minuti. E tra l'altro c'è l'ospedale Barone Romeo di Patti, provincia di Messina, che è uno dei più virtuosi. Questo per dire che non c'è solo il centro nord. Se vuole darmi un commento su questo, e poi ricordarmi quali criteri avete preso in considerazione, quali punti d'eccellenza ci sono. Resta un divario comunque nord-sud. Prego, direttore.
Allora, è un'attività che facciamo dal 2015 e il dato si è molto affinato, e la cosa che ritengo molto importante è che ormai il dato è riconosciuto dalle regioni e dai clinici. Oggi alla presentazione avevamo due rappresentanti delle società scientifiche, per cui le società scientifiche si attestano e aspettano questi nostri dati e ci aiutano anche a migliorarli. Noi utilizziamo circa 180 indicatori per valutare l'attività degli ospedali. Questi indicatori sono indicatori di volume, perché il presupposto è che più opero, meglio sono gli esiti. Quindi noi valutiamo sia i volumi, sia gli esiti, sia anche i modelli organizzativi, per esempio entro 90 minuti quante persone con l'infarto vengono sottoposti ad intervento chirurgico o a bypass. E poi l'altro dato importante che va a misurare la capacità organizzativa di un ospedale è la tempestività con cui una frattura di femore di un anziano viene portato in sala operatoria. Quindi una valutazione che va a valutare sia il comportamento dei professionisti, sia anche il comportamento del management e la capacità organizzativa dell'intero ospedale. E poi l'altro dato che andiamo a misurare in maniera indiretta sono degli elementi importanti che vanno a valutare le tre reti tempo-dipendenti, cioè l'infarto, l'ictus e il trauma, la rete ortopedica, quindi la velocità con cui il sistema sanitario riesce a prendere in carico l'infarto, l'ictus, eccetera, e a portarlo rapidamente in un ospedale e quindi in una sala operatoria. Quindi è una valutazione veramente multitasking che va.
Però è importante che lei chiarisse proprio i criteri. Senta, poi la riprendo al volo anche dopo il GR24. La cosa che più l'ha sorpresa, se ha avuto una sorpresa, cioè adesso sappiamo che c'è una differenza, è un turismo ospedaliero nord-sud verso nord. Però io ho visto anche alcuni casi molto virtuosi nel sud.
Allora, il dato che oggi emerge dalla valutazione. Ricordo che la valutazione dell'anno 2023, nel senso che abbiamo avuto i dati delle SDO e delle DRG sull'anno 2023, l'abbiamo soppesato, valutato con attenzione. E allora il dato è che stiamo quasi per arrivare al sistema sanitario all'attività del 2019. C'è un dato di miglioramento generalizzato del sistema e sta diminuendo il gradiente nord-sud. Al nord rimangono certamente degli ospedali di eccellenza, cominciano a comparire anche dei livelli di eccellenza anche al sud, l'abbiamo visto, per esempio, faccio un esempio, no, sulla capacità di operare entro 48 ore le fratture di femore. I tre ospedali migliori in Italia sono l'Umberto I di Roma, l'ospedale di Monopoli di Bari e il Sandro Pertini di Roma. Quindi l'eccellenza comincia ad essere presente anche.
No, ma fa bene a ricordarlo, perché poi non bisogna neanche demoralizzare tutti quegli operatori sanitari che lavorano al sud, cioè ricordare appunto che ci sono dei dati positivi che stanno arrivando anche dal nostro sud sulla qualità ospedaliera. Dopo il GR24 vorrei chiedere un'ultima cosa: come si coniuga questo miglioramento invece con le proteste dei medici, degli infermieri, l'abbandono delle strutture sanitarie, la fuga, i pensionamenti e quant'altro? E se mi conferma che non emerge dal vostro rapporto una differenza totale, netta, tra sanità privata e sanità pubblica. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, stavo concludendo l'intervista con il direttore regionale di Agenas, che ha pubblicato la pagella E ci ha raccontato come è stata fatta questa pagella degli ospedali, delle strutture ospedaliere italiane, guardando per esempio i tempi di intervento: entro i 90 minuti chi riesce a portare in sala operatoria un paziente con infarto, oppure entro quanto operi vari tipi di fratture, femore e quant'altro, insomma. E abbiamo visto che da un lato Careggi di Firenze, Humanitas di Rozzano e Azienda Universitaria delle Marche sono le migliori come punteggio complessivo, che ci sono eccellenze, lei ricordava, direttore Mantoana, anche il caso di Monopoli, io ricordavo il presidio ospedaliero Barone Romeo di Patti, in provincia di Messina, per quello che riguarda il tempestivo accesso per l'infarto. E allora due domande: uno, visto che dite che c'è un miglioramento, com'è possibile, alla luce delle polemiche dei medici, lo sciopero annunciato per il 20 novembre, i soldi che non sono quelli che si erano immaginati, 1,3 miliardi coprirà solo i nuovi contrattuali, la fuga di infermieri, medici, il numero chiuso, com'è stato possibile? E se mi dà anche la risposta sul se conferma che dal vostro rapporto riferito l'anno scorso non c'è un miglioramento, non c'è una così supremazia netta del privato sul pubblico quanto a qualità del servizio offerto.
Allora, parto dalla seconda dall'ultima domanda. Allora, non c'è assolutamente una supremazia del privato accreditato sul pubblico. C'è un ottimo privato accreditato e c'è anche un ottimo pubblico per volumi e per esiti. Teniamo presente che nella stragrande maggioranza degli ospedali pubblici si fanno le grandi discipline, certo, grandi interventi, le grandi discipline. C'è un sistema, abbiamo misurato un miglioramento e anche una competizione positiva tra aziende ospedaliere, tra privati, tra pubblico, per cercare di migliorare questo sistema. Quindi il risultato è un sistema sanitario sicuramente tra i migliori d'Europa. Bene. In termini proprio di esiti, di cure e di qualità. Dentro questo nostro sistema c'è sicuramente un malessere, che è il malessere dei medici, in parte dovuto agli errori fatti nel passato nella programmazione dei medici. Abbiamo avuto degli anni in cui non riuscivamo a trovare i medici. Mm-hmm. Oggi il governo ha aumentato il numero di ingressi in medicina e quindi questo problema non lo dovremmo più avere, dovremmo averlo risolto. Rimane il problema degli stipendi, perché abbiamo creato il mercato comune europeo, per cui un medico laureato in Italia può lavorare in Portogallo e viceversa, ma non abbiamo creato lo stipendio comune nei paesi europei vicini a noi. I medici guadagnano di più. L'altro tema invece è quello degli infermieri. Gli italiani non vogliono fare gli infermieri, cioè il numero previsto, programmato di corsi nelle università, le domande sono inferiori. Il motivo è che il mestiere dell'infermiera è un mestiere duro, anche qui non ci sono grandi salari, è un mestiere dove lavori mattina, giorno, notte. E probabilmente dovremmo anche fare uno sforzo per dare qualche competenza di più agli infermieri. Nei paesi europei infermieri ostetriche e tecnici vari hanno delle competenze maggiori, anche quindi un appeal maggiore per la propria professione. Quindi il vero problema del sistema sanitario italiano in questo momento credo che sia proprio risolve il problema dei professionisti e degli infermieri.
Sì, e trovare e pagare meglio chi lavora a pronto soccorso, perché sennò qua abbiamo tutte le scuole di specialità che vanno verso la chirurgia plastica, lo dico come battuta, perché è chiaro che lì puoi fare attività anche privata, e pronto soccorso poi non cito neanche le aggressioni dei parenti, che non giustifico mai e mai giustificherò, o dei pazienti. No, mi ricollego nel ringraziare il direttore di Agenas, perché comunque i dati non sono negativi, con tutte le difficoltà che ha il sistema nazionale, perché e così rispondo anche a alcuni ascoltatori che mi hanno riempito di insulti perché ho ricordato i dati di itinerari previdenziali sul fatto che in questo paese, stante le dichiarazioni dei redditi, il 15% degli italiani ha uno stipendio, dichiara più di 55.000 euro e solo il 5% dichiara, scusate, solo il 15% dichiara più di 35.000 e solo il 5% dichiara più di 55.000. Mi scrive un ascoltatore, uno di tanti che hanno insultato, fanno bene ad evadere, se i soldi devono finire in parte per alimentare la guerra preferisco mangiarmeli io, se poi a voi italiani piace farvi sodomizzare buon per voi. Senta, e devo dire una cosa che forse le sfugge, intanto lei fa questo ragionamento perché evidentemente può evadere, perché se fosse un lavoratore dipendente non potrebbe evadere. Sono d'accordo con chi ha scritto, guardi che non è che c'è un principio etico, l'ho detto tre volte, non evade perché l'ha trattenuta la fonte, poi lo stesso magari lavoratore dipendente paga in nero l'idraulico, può fare un secondo lavoretto, non ho mica detto che sia uno stinco di santo o una vergine, ho detto solo che lì il prelievo ce l'hai alla fonte. Ma tornando a questo genio, lei tanto dice preferisco mangiarmi, intanto può scegliere. In secondo luogo le chiedo, quando dovesse andare in un ospedale, sai da chi è pagato quell'ospedale di cui abbiamo appena parlato per la frattura del suo femore, per un infarto, per qualunque cosa? È pagato dai contribuenti. Quando chiama i vigili del fuoco, sai da chi sono pagati? Dai contribuenti. Quando chiama la polizia, i carabinieri o i vigili urbani, da chi sono pagati? Dai contribuenti. Voglio andare, vado avanti. L'insegnante, a meno che lei evadendo non possa anche permettersi di pagare una scuola privata, gli insegnanti dei suoi figli sono pagati dai contribuenti. Quindi, caro mio signore che si firma fo.ind.srl, a me dei gusti sessuali suoi interessa molto poco. Quello che non possiamo accettare però è che lei faccia questo ragionamento quando poi è il primo a utilizzare le strutture che sono state pagate coi soldi di tutti gli italiani che hanno una trattenuta in busta paga. A meno avesse la decenza di chiamare l'ambulanza solo privata, di chiamare la vigilanza solo privata, di pagarsi l'insegnante solo privato, visto che è tanto contento di evadere i soldi pubblici.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.
Allora, Alberto Brambilla, presidente di Itinerari Previdenziali, una prima risposta, poi ti riprendo dopo il perché lo conosco personalmente. Buonasera Brambilla.
Buonasera, buonasera a voi.
Dunque, la vostra fotografia ci dice che, ripeto, l'85% dei contribuenti o non dichiara, sono quasi uno su due, il 45% non ha redditi, oppure è sotto i 35.000 euro. C'è solo un 15% dei contribuenti che paga, che dichiara più di 5.000 euro e paga da solo il 64% di tutta l'IRPEF. Se poi andiamo sopra i 55.000, che non mi sembra classe medio-alta, beh, quelli sono solo il 5% e pagano il 42% dei 190 miliardi. La prima domanda, la risposta è che, ma c'è un peggioramento, Brambilla, miglioramento, la situazione identica agli anni scorsi?
Beh, in realtà c'è un po' un paradosso, perché nei redditi 2022 si tratta, che sono stati dichiarati nel 2023 ed elaborati fino a luglio di quest'anno, noi vediamo che c'è uno slittamento, cioè ci sono meno persone che stanno tra reddito zero o negativo e 20.000 euro e più invece persone che stanno dai 20.000 euro in su. E quindi ci saremmo aspettati un miglioramento della situazione. In realtà, nonostante questo slittamento, abbiamo avuto un peggioramento della situazione, perché, come stava dicendo lei agevolmente, abbiamo soltanto che un 15% della popolazione dichiara 35.000 euro lordi, che vuol dire 2.000 euro netti al mese, quindi c'è qualche problema, e soprattutto che quella porzione che è l'1,36% di contribuenti che praticamente stanno tra i 100.000 in su, e si tratta di poche persone, quindi l'1,30%, pagano però una quota consistente che è in gran parte, arriviamo quasi al 27%. Quindi c'è questa situazione, ma la fotografia che più preoccupa è che mentre i redditi e il gettito IRPEF in questi anni sono aumentati dal 2008 a oggi, da quando li abbiamo monitorati, del 16%, quindi meno del PIL che ha fatto il 19,5%, meno dell'inflazione che ha fatto il più 24%, ma è la spesa pubblica è aumentata del 53%, mentre addirittura la spesa per la lotta alla povertà è praticamente più che raddoppiata, ha fatto quasi il 225%. Quindi il segnale drastico che ci arriva è che per finanziare il nostro welfare, che tutto sommato è generoso perché siamo al secondo posto in Europa e tra i primi 5 al mondo, è sempre più complicato perché, come diceva giustamente lei prima, la gente va in ospedale, vuole fare questo, vuole fare quest'altro, ma se nessuno paga, e se oggi, per stressare il concetto, abbiamo che il 40% della popolazione paga il 92 e il 60% paga l'8, fino a quando potrà durare una situazione in cui una minoranza paga per una maggioranza?
Ma lo deve scoprire, lo deve spiegare alcuni geni che ho, che a questo punto, per gli insulti che ricevo, mi sembra che siano di parte, cioè forse avete qualcosa da nascondere alla finanza, all'agenzia delle entrate. Uno che mi scrive: ho spento la radio, Barisone è davvero troppo comunista per i miei gusti. Senta, gli Stati Uniti le sembrano un paese comunista? A me no. Sa cosa succede agli evasori negli Stati Uniti? Cioè, non è che nei paesi mi sembra un paese molto capitalista gli Stati Uniti, no? Detto questo, non ho mai detto che i lavoratori dipendenti non facciano nero con lezioni private, con attività private. Chi l'ha mai detto questo? Giustamente qualcuno mi dice, e tra l'altro godono anche di tutte le agevolazioni, perché sappiamo che uno dichiarando il meno gode anche delle agevolazioni. Qualcuno mi dice, scusi, io sono dipendente con 34 anni, ho 100.000 euro lordi, vedo attorno a me i ricchi veri e mi sento defraudato. Sì, perché anche perché lei rientra nel, cos'è Brambilla, lo 06 sopra i 100.000,
esatto,
cioè lei, sì, lei è un vero ricco anche se non lo sa, e anche se vede attorno a sé persone con macchine più grandi dei suoi e ristoranti, vanno in ristoranti migliori. Guardate, qualcuno mi dice, ma poi i soldi come vengono utilizzati? Un conto è ragionare degli sprechi dell'amministrazione, della pubblica amministrazione, e lo facciamo il venerdì con la classifica. Altra cosa è dire, allora io le tasse non le pago. Comunque vorrei capire come sta andando il contrasto all'evasione da Alberto Brambilla dopo il traffico.
Focus Economia.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e la...
Allora, sì, poi c'è qualche altro genio che mi dice, ma guardi che io non sono evasore perché io già pago l'IVA quando compro un bene, pago le accise quando compro la benzina. Ho capito, le paga anche chi non è evasore. Ma che cavolo di ragionamento è? Lei è a posto con la coscienza perché paga un po' di IVA, non so, la vuole pure gratis, e la benzina ci paga le accise. Le faccio banalmente notare che anche chi dichiara tutto paga l'IVA, paga le accise. Brambilla, mi dica una cosa, c'è un miglioramento? Perché qua abbiamo il concordato fiscale, è chiaro che il gettito è aumentato, ma dovete tenere conto anche dell'inflazione. C'è un miglioramento oppure no nel contrasto all'evasione?
Beh, direi che non c'è un miglioramento, anzi c'è un peggioramento, perché la stessa Istat alla fine ha dovuto ammettere che la cosiddetta economia non osservata ormai si avvicina moltissimo al 10% del prodotto, e quindi vuol dire 220 miliardi di redditi che non sono praticamente dichiarati. Tenete conto che il massimo dei redditi dichiarati l'abbiamo ottenuto nel 2022, l'ultimo anno, con 950 miliardi. Quindi se pensiamo che 220 sono occultati, ma poi ce ne saranno altri di più, però il problema vero è il paradosso italiano, e cioè In un paese del nord Europa o in Germania, per esempio, un soggetto che arriva a 33-34 anni, che non ha mai fatto la dichiarazione dei redditi, viene chiamato dall'agenzia loro delle entrate per chiedergli di che cosa vive, che è una domanda più che legittima, certo, in una società che dovrebbe essere tutta unita per aiutarci. E se dice che è la famiglia che lo mantiene, chiamano tutta la famiglia. Ecco, da noi l'anno scorso, al 2023, sono arrivate 91.000 richieste di assegno sociale e la stragrande maggioranza di questi era totalmente sconosciuto al fisco e all'INPS, cioè vuol dire, tradotto, che queste persone in 67 anni non hanno mai pagato un contributo, non hanno mai pagato le tasse, hanno beneficiato di scuola, tutto quanto, eccetera, e oggi noi gli diamo anche 500 euro al mese, che non saranno tante, per carità di Dio,
ma non te li meriti.
Però, ecco, e quindi questo è il punto, quindi siamo molto molto indietro. Il concordato alla fine produrrà probabilmente meno di quello che avrebbe potuto produrre senza fare questa norma qua, perché aderiranno quelli che grazie a questo concordato pensano di pagare meno, perché è subito fatto il conto, e ci saranno invece quelli che, facendo i conti, penso di pagare di più, che non aderiranno. Quindi siamo molto molto indietro, e soprattutto come dice lei, come coscienza.
No, ma speravo mi desse notizie migliori, perché tra la fatturazione elettronica, l'incentivo delle carte, diciamo, e la riduzione del contante, speravo arrivasse alle misure migliori. Certo che se poi uno Stato non riesce, scopre che quando uno ha 66 anni non esisteva per il fisco, ti chiede la minima, diciamo, la come si chiama adesso, non è la minima, ma insomma, scusi,
l'assegno sociale,
e tu non sai che cosa ha fatto per 65 anni, beh, è una bella roba qua, perché insomma, cioè, come hai campato per 65, ma almeno vallo a dimostrare i risparmi di una vita, mi scriverà qualche ascoltatore, ben venga, i risparmi di una vita lo dimostri, nessuno ti fa nulla. Grazie ad Alberto Brambilla. Sì, qualcuno, ma è per questo che poi la politica non può di parlare di tasse come pizzo di Stato, in riferimento alla Presidente del Consiglio è voluto, cioè perché abbiamo un paese che ha il problema opposto, che c'è una piccola parte che mantiene il resto, abbiamo un welfare che vogliamo mantenere e poi nessuno ci vuole pagare, a meno che, e poi chi mantiene il resto, in la maggior parte dei casi, lo dico, è anche perché non può evadere. Non ho detto che c'è una parte del paese virtuosa tutta fatta di santi, però qui ognuno si mette la mano sulla coscienza, ammesso che riesca a trovarla la coscienza, non la mano. Andiamo a parlare di moda, ma faccio solo un accenno perché voglio riprendere, perché il tema mi interessa molto, il presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa. Allora, buonasera Presidente Capasa, mi sente?
Buonasera a lei, dottor Barison.
La riprenderò, perché siamo arrivati lunghi sul tema dell'evasione, come puoi immaginare si è scatenato di tutto.
Immagino.
Ho visto il vostro appello, e però voglio elencarlo con calma, quindi la riprenderò al più tardi dopo i morti, diciamo così. Però mi dica una cosa, la difficoltà che noi vediamo emerge da molti settori della moda deriva dall'export Cina o dai consumi interni? Perché a guardare i vostri dati, le esportazioni comunque hanno fatto un più 5% nei primi 5 mesi, però c'è un calo, voi vi attendete insomma alla fine un altro segno meno, tra il 3 e il 4% alla fine dell'anno, da dove arriva il meno?
Sì, allora il meno arriva essenzialmente dalla Cina. Ovviamente anche dai consumi interni, ma nei consumi interni abbiamo anche quei clienti cinesi che acquistano le nostre boutique a Milano o a Roma, certo, o in giro per l'Italia. Quindi in generale, quindi c'è un calo di consumi interni dovuto anche a una diminuzione del turismo dei cinesi, e poi un calo delle vendite in Cina. Quindi La risposta è essenzialmente Cina.
Ah, ecco, perché lei ci sta dicendo anche le difficoltà sui consumi interni sono più dovute a un calo dei grandi spendenti cinesi che sono venuti
entrambi. Però i consumi interni, ripeto, c'è un calo dei consumi interni, ma incide molto la crisi cinese in generale.
Allora, guardi, Presidente, ripartiamo da lì, assolutamente, perché poi invece voi avete un insieme di richieste anche molto concrete, voi e la parte che rappresenta invece tutta la parte di accessori, no? Non siete solo voi,
no, assolutamente tutta la supply chain. Tutta la supply chain. Sì. Cioè, se è una filiera che mi sta andando un po' meglio è quella degli occhiali, dei profumi e dei cosmetici. Tutta la filiera del tessile, abbigliamento e accessori invece è sicuramente in un momento di crisi, grazie a quello che abbiamo detto prima.
Allora la riprendo al più tardi, promesso, il lunedì. È veramente tutto, grazie Carlo Capasa, Presidente della Camera della Moda, è veramente tutto, noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi.